She's
la newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 l'apertura del nostro giornale radio regionale con le perquisizioni per terrorismo in abitazione di esponenti dei CARC. Questa è la nostra notizia di apertura, perché su disposizione della Procura questa mattina presso la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nell'abitazione di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. Che cosa sta accadendo? Sentiamo i dettagli in diretta da Chiara Belli. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, sì, gli accertamenti riguarderebbero 3 componenti della direzione del partito dei CARC, Paolo Babini, Igor Papaleo e Marco Coppola, e un minorenne a cui gli inquirenti contesterebbero di far parte di un'associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico ispirata alle Brigate Rosse e alle nuove Brigate Rosse. Contestata anche l'aggravante di aver indotto un minorenne, dicevamo, a commettere quella tipologia di reato. Diffusa la notizia della disposizione della procura delle perquisizioni a Firenze, si è attivato un presidio davanti alla questura, così come davanti alla questura di Napoli. Denunciamo il tentativo di colpire il partito dei CARC con un'evidente provocatoria montatura giudiziaria, denunciano in una nota diffusa invitando le organizzazioni e i partiti del Movimento Comunista Italiano, gli organismi operai e popolari, i movimenti e le reti sociali a prendere posizione pubblicamente contro questa azione. Questa la notizia di cronaca e gli sviluppi che daremo poi naturalmente anche sui nostri canali cross mediali. A te la linea.
Grazie a Chiara Belli. Cambiamo notizia. Dietro il fronte del governo, dopo la notizia che il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema avrebbe perso 90.000 euro per mano del decreto accise. In una nota il Ministero precisa che la riduzione dei fondi per il Parco della Pace era già in via di sterilizzazione, cioè di azzeramento, attraverso un decreto compensativo. Prendiamo atto del dietrofronte del Ministro Giuli, tuttavia è preoccupante che si sia dovuto sollevare un caso politico per correggere un errore che non doveva nemmeno essere concepito. Così Maurizio Verona, coordinatore del Dipartimento Memoria del PD della Toscana e sindaco di Stazzema. Ascoltiamolo.
La memoria delle vittime del nazifascismo non può essere una voce di bilancio. Il tema che mi aveva spinto alla protesta soprattutto ovviamente la mancanza di risorse per portare avanti le politiche della memoria, ma anche questo atteggiamento che un governo si mette a rastrellare pochissime risorse insignificanti per il decreto energia su un tema importante come quello della memoria. Luoghi come Sant'Anna io credo che per il nostro paese debbono rappresentano sicuramente l'anima della democrazia, quindi non devono dipendere, come oggi viene detto, da un decreto che va a sterilizzare un decreto che ha tolto delle risorse, che togliere le risorse vuol dire togliere la possibilità di portare avanti delle politiche verso le giovani generazioni volte a trasferire la memoria dei fatti del fascismo e del nazifascismo in Italia.
Cosa avverrà il giorno della liberazione, il 25 aprile a Sant'Anna quest'anno?
L'orazione sarà affidata all'onorevole Alice Line. Già dalla mattina presto ci saranno delle navette a disposizione nel fondo valle, nella vallata verso Pietrasanta e Camaiore. Saranno disponibili dalle ore 7:30. Poi la strada, siccome è una strada montana e tortuosa e stretta, quindi verrà chiusa al traffico per non creare ingorghi.
311.000 euro, questa è la tassa di soggiorno, la cifra pagata dagli studenti privati di Firenze dal 2022 al 2025 alle casse del Comune di Firenze. Quanto emerge dalla risposta dell'assessore all'urbanistica di Palazzo Vecchio, Caterina Biti, ad una domanda di attualità di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. Una cifra indubbiamente esigua a fronte di 11 strutture. Sentiamo i particolari in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, dunque Firenze ha incassato 68 milioni di euro dalla tassa di soggiorno nel 2023 e 77 nel 2024, quindi 311 mila euro dagli studentati in 4 anni rappresentano meno dello 0,1% del gettito annuo totale, che spalmati sulle 11 strutture fanno circa 7 mila euro per struttura in 4 anni. Sono dati che evidentemente fanno riflettere, in quanto si tratta di poco meno di 2.000 euro l'anno, ovvero 500 pernottamenti l'anno per struttura, numero molto basso, attaccato ieri il consigliere di sinistra Progetto Comuni e Palagi, che ha aggiunto: non affermiamo che vi siano state omissioni, non lo sappiamo, ma il dato solleva una domanda legittima a cui l'amministrazione dovrebbe essere in grado di rispondere. Il presidente fiorentino Federalberghi, Francesco Becchi, citato invece dal Corriere Fiorentino, preferisce non esprimersi, ma dice che si aspetta anche lui che vengano fatti gli opportuni controlli anche a posteriori, così come accade per gli alberghi normali. Secondo Becchi, inoltre, gli studentati dovrebbero rispondere ad un modello più etico, cioè svolgere almeno d'estate un ruolo sociale per restituire qualcosa alla collettività. E poi c'è il tema degli studentati che negli scorsi mesi hanno fatto attività turistico-ricettiva senza averla comunicata. Ci siamo accorti che qualcosa accadeva, ha detto l'assessore Abiti, che ha sollecitato le strutture a mettersi in regola entro aprile, altrimenti partiamo con i controlli, ha detto Abiti. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di un'altra questione. In Italia oltre 800.000 persone sono seguite dai servizi di salute mentale, con un aumento significativo tra i giovani e più di 75.000 nuovi pazienti under 35 in un solo anno. Un sistema, quello fotografato dall'ultimo report sulla salute mentale curato dal Ministero della Salute, che fatica a reggere tra carenza di personale, tempi di attesa sempre più lunghi. In Toscana intanto cresce il disagio tra i ragazzi, mentre resta alta l'attenzione sul fronte della sicurezza dopo il caso dell'aggressione alla psichiatra Barbara Capovani, diventato simbolo delle criticità che investono anche chi lavora in prima linea. Sentiamo Sandra Salvato.
In Toscana il disagio mentale tra i più giovani mostra segnali sempre più evidenti. Il 34% dei ragazzi dichiara un basso benessere psicologico, il 43% accusa sintomi psicosomatici quasi ogni giorno e quasi uno su cinque ricorre a farmaci per insonnia o nervosismo. È quanto emerge dal nuovo rapporto sulla salute mentale del 2024 appena pubblicato dal Ministero, guidato da Orazio Schillaci. Un quadro che parla di oltre 75.000 nuovi pazienti under 35 in un solo anno e di un sistema sotto pressione tra carenza di personale e forti differenze territoriali. Il dato colpisce soprattutto perché riguarda una fascia d'età in cui i disturbi emergono precocemente. Fino al 74% dei problemi psicologici si manifesta prima dei 24 anni. Ma dietro i numeri ci sono anche storie e tensioni che attraversano i servizi sanitari. Il tema della sicurezza degli operatori torna drammaticamente attuale dopo l'uccisione della psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa Pisana fu uccisa nel 2023 con 11 colpi alla testa inferti da un paziente ed è divenuta oggi simbolo di un'escalation di aggressione ai danni del personale medico. Un fenomeno che mette in luce quanto il sistema sia sotto stress, non solo per l'aumento dei pazienti, ma anche per le condizioni in cui medici e infermieri sono chiamati a lavorare. Il risultato è un doppio allarme: da un lato il crescente disagio tra i giovani, dall'altro la fragilità delle strutture chiamate a intercettarlo. E mentre i numeri continuano a salire, la sfida resta quella di intervenire prima, dichiara Giuseppe Celona, segretario regionale di CISL Medici. Serve sensibilizzare la gente, bisogna intervenire sull'educazione dei cittadini, ridando dignità al nostro lavoro.
Un open day di orientamento dedicato agli aspiranti imprenditori e imprenditrici si intitola Qui creiamo imprese. L'appuntamento programma il 22 aprile in Camera di Commercio a Firenze, organizzato dal servizio Nuove Imprese di Promo Firenze. Nel corso della giornata avverrà anche la premiazione del team vincitore del workshop sull'avvio di impresa, che ha coinvolto studenti di ITS e formazione post diploma. Nel corso dell'open day sarà anche illustrato il bando appena varato dalla Camera di Commercio di Firenze, che eroga risorse a fondo perduto per le aziende under 35. Sentiamo Anna Maria Vitale, responsabile del servizio Nuove Imprese di Promo Firenze.
L'opportunità di avere in un'unica giornata la possibilità di incontrare esperti e di conoscere i servizi offerti dalla Camera di Commercio e da Promo Firenze per l'avvio di impresa, di conoscere e interagire con tutti gli attori del Lab Fiorentino dell'Innovazione insieme a commercialisti, consulenti del lavoro, giovani sì della Regione Toscana, Informa Giovani, Informa Donne, Confcooperativa e LegaCoop. Quindi è un'opportunità unica per chi ha un'idea di impresa o un progetto di impresa da sviluppare.
Tutto questo fa parte di un ascolto anche dei bisogni che ci sono da parte, certo, dei protagonisti.
Sì, questo è fondamentale, come dico sempre io, è importante l'ascolto di questi neoaspiranti imprenditori per dare loro delle risposte sempre più precise e magari cercare di aiutarli in qualche modo a, grazie anche al loro, diciamo, aiuto, ai loro spunti, di trovare quella via sempre più semplice e meno burocratica, di semplificare la vita. Ci proviamo all'aspirante neoimprenditore e questa giornata veramente comprende tutto, quindi un po' quelli che gli ho elencati e molto altro.
Due appuntamenti del 25 aprile. Il 25 aprile il movimento No Base di Pisa torna a manifestare davanti alla base americana di Camp Derby, una mobilitazione contro la guerra, la militarizzazione del territorio prevista per le 10 da Camp Derby ai Treppini. Sentiamo Davide Sicca del movimento.
La manifestazione di questo sabato è una manifestazione per invitare a resistere contro la guerra, contro le basi militari presenti sul nostro territorio. Stiamo denunciando da anni con sempre più forza che la Toscana, in particolare Pisa e Livorno, sono al cuore delle operazioni di guerra mondiale. Da Camp Derby, un enorme deposito di munizioni degli Stati Uniti, partono le bombe, le armi che vanno in tutti gli scenari di guerra in giro per il mondo, sono una polveriera a cielo aperto, sono una minaccia per il nostro territorio e soprattutto non vogliamo che il nostro territorio sia teatro di questi traffici, che sia teatro di quelle che sono le complicità concrete e materiali con le guerre. Noi non vogliamo essere parte della guerra e vogliamo resistere, quindi la manifestazione alle 10 di mattina partirà da davanti l'ingresso del Camp Derby sulla via Livornese 788 e arriverà fino al presidio di pace Treppini, un presidio che abbiamo costruito negli anni di fronte al CISAM, un'altra base militare dove è prevista l'edificazione di una nuova cittadella militare per le forze speciali dell'esercito, un presidio di pace che è stato sgomberato dall'Università di Pisa dopo che il movimento No Base ha interrotto la circolazione di un treno carico di armi che passava in pieno pomeriggio all'interno della stazione di Pisa. La nostra è una lotta per la pace, la manifestazione è una manifestazione in una data non casuale per offrire un presente e un futuro di pace per noi e per le popolazioni di tutto il mondo, e sabato sarà un'occasione per farlo in tanti e in tante, a partire da dove la guerra nasce.
E in vista della prossima festa della liberazione, con il supporto della Fondazione Rosa Luxemburg in collaborazione con Jacob in Italia, la conferenza Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari a Firenze domani e dopodomani, come ci racconta uno degli organizzatori, Tommaso Chiti.
L'idea è quella di riflettere sui meccanismi di memoria attiva, sulle pratiche di resistenza, di partecipazione democratica e anche di solidarietà intersezionale in un contesto caratterizzato da forte repressione, frammentazione sociale e crescenti poteri anche iniqui, insomma, con queste disuguaglianze crescenti anche da parte di grandi aziende finanziarie e tecnologiche. Quindi insomma l'idea è quella di approcciarsi alla festa della liberazione, all'81esimo anniversario, anche con un occhio critico su quello che è il contesto attuale e quindi su quelle che sono poi le necessità per riuscire a rispondere a questa deriva in corso, che abbiamo visto toccare livelli, diciamo, disumani, come appunto fino alla complicità con il genocidio in Palestina. Per cui da parte dei promotori di Jacobi d'Italia e della Fondazione Rosa Luxemburg abbiamo pensato appunto ad una serie di panel che continueranno domani al Circolo Arci 25 aprile in via del Bronzino e poi giovedì invece alla sede del Comitato Provinciale di Arci Firenze in piazza dei Ciompi, dove concluderemo appunto con due appuntamenti sul colonialismo, fascismo e crimini di guerra ieri e oggi, con Eric Gobetti insieme ad altri ospiti, e poi concluderemo con l'autoritarismo che va alla guerra e quali sono le resistenze possibili anche per, come dire, avere un approccio non solo difensivo ma riuscire a creare delle prospettive per ripristinare un po' quella convivenza civile, plurale e pacifica che sembra mancarci molto in questa fase.
Un premio per chi tutela il paesaggio rurale ha lanciato il primo riconoscimento dedicato a chi promuove pratiche agricole e silvopastorali di valore storico all'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico. Il bando di concorso include interventi di recupero, riqualificazione, iniziative di pianificazione, tutela, conservazione e studio, ed è aperto veramente a tutti, dagli enti pubblici ai privati cittadini. Il professor Mauro Agnoletti è il presidente dell'associazione che promuove il premio.
Il premio nasce perché nelle tendenze attuali dell'agricoltura e come avviene uso in altri settori, come per esempio per la conservazione della natura, per la tutela dei centri storici, vediamo che le trasformazioni socio-economiche stanno praticamente andando verso un abbandono delle aree agricole, soprattutto nella progressiva riduzione di tutte quelle aree agricole dove si conservano dei valori importanti legati a pratiche tradizionali agricole che hanno una storia secolare e che sono poi garanzia non solo di qualità dei prodotti ma anche di un effettivo radicamento territoriale, per cui oggi abbiamo molti strumenti di valorizzazione del cibo, per esempio, ma che si produca su un terrazzamento in pietra secca appunto di qualche secolo di età o che si produca in monocoltura industriale, questo non è che venga riconosciuto al produttore che evidentemente stando su un terrazzamento ha costi molto superiori, ma mantiene anche tantissimi valori fra i quali quello del paesaggio, e quindi siccome non vengono riconosciuti questa attività e la fatica che fanno questi agricoltori in giro per l'Italia per mantenere dei luoghi che sono anche iconici riguardo al nostro paese, vorrei citare solamente le Cinque Terre o Amalfi fra i più conosciuti, ma tantissimi anche altri luoghi sconosciuti dove nonostante queste trasformazioni socio-economiche questi agricoltori continuano questo lavoro.
In chiusura le previsioni del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature in ulteriore calo. Le 13:02 è tutto, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.